Questo è un podcast di Radio SBS. Per scoprire come ascoltare il nostro programma visitate sbs.com.au/italian.
Tutto il mondo è paese. Osservatorio di politica internazionale con l'analista Carlo Agnetti.
È scoppiata nei giorni scorsi la questione dei cantieri navali STX. Qual è il nodo della questione e cos'è in gioco tra Francia e Italia?
Sì, il nodo della questione è il fatto che questi cantieri che erano stati acquistati a suo tempo dai coreani sono in vendita, nonostante che poi questi cantieri avevano delle commesse che riguardavano soprattutto la cantieristica da diporto piuttosto che quella commerciale. Però evidentemente i coreani hanno pensato che non gli convenisse più mantenere in vita sotto la loro proprietà questi cantieri e li hanno messi in vendita. Ora la questione è che tra i possibili acquirenti c'era la Fincantieri, che già in passato poi aveva in qualche modo detenuto una parte delle azioni di questi cantieri, ma il presidente francese Macron ha fatto valere il diritto di prelazione, quindi sostanzialmente ha contrastato la possibile scalata di Fincantieri all'acquisto di questi cantieri, che sono poi dei cantieri che sono in Francia, a Saint-Nazaire, nel porto di Saint-Nazaire. Sostanzialmente la questione è che cosa nasconde? Nasconde un fatto che in qualche modo in questi ultimi tempi stava venendo a galla abbastanza scopertamente, cioè che Macron, il nuovo presidente francese, sta facendo una politica che sostanzialmente salvaguarda solo gli interessi francesi, una politica nazionale, nazionalista, che riguarda solo gli interessi francesi. Tra l'altro questa era una sensazione che si stava facendo strada già nei giorni scorsi abbastanza apertamente sulle questioni dell'immigrazione, no? Si ricorderà quello che ha detto sulla differenza tra immigrati economici e rifugiati politici per fermare il flusso degli immigrati soprattutto da Ventimiglia, quindi un tipo di politica nazionale che era già entrata in contrasto con gli interessi italiani. E tra l'altro anche in Libia, aspettiamo quello che succederà nei prossimi giorni e mesi, ma insomma mi sembra di poter dire che la Francia persegue i propri interessi nazionali senza tener conto degli interessi italiani. Sostanzialmente gli interessi italiani e quelli francesi si è visto abbastanza chiaramente in questi ultimi tempi che non coincidono. La Francia non ha nessuno scrupolo a far valere i propri interessi, l'Italia forse si era un po' illusa che ci fossero degli interessi un po' più ampi che riguardavano l'Europa, cioè l'idea stessa di Europa, e quindi si potesse in qualche modo passare non sopra ma oltre gli interessi nazionali per far valere una visione europea. Era stata chiaramente un'illusione e si va verso una grandissima delusione da questo punto di vista, perché mi sembra che non ci sia da parte di Macron nessuna intenzione di far valere un'idea europea. Tra l'altro anche Angela Merkel in questi ultimi tempi mi sembra che abbia un po' messo da parte gli interessi europei, però che quello che avverrà in Germania è un po' sottoposto alla legge delle elezioni che si terranno tra poco, quindi lì sospendiamo il giudizio. Però la Francia mi sembra che abbia preso una direzione piuttosto chiara, e questo in qualche modo va a demolire definitivamente la prospettiva di ragionare in termini europei, perché se ogni paese persegue i propri interessi, come in questo caso col diritto di prelazione dei francesi sull'acquisto di aziende che per loro natura poi sono aziende transnazionali, perché vendono, comprano, sono comprate, sono acquistate, le aziende italiane sono acquistate come sappiamo con grande facilità soprattutto dai francesi, dai tedeschi, dagli inglesi, e poi invece quando dovrebbe accadere il contrario, cioè che un'azienda italiana solida come Fincantieri vuole acquistare un'azienda che solo perché sta in Francia Macron fa valere il diritto di prelazione, insomma si capisce che ci sono due pesi e due misure. Ma tra l'altro anche Macron aveva in qualche modo, facendo fallire il progetto dell'Airbus dei mari, cioè di questa grande nave che in qualche modo era anche dal punto di vista simbolico una realizzazione che riguardava un po' tutte le grandi industrie cantieristiche navali europee, o perlomeno le principali, cioè quella francese, quella italiana, che avrebbero lavorato in sinergia, ma Macron ha fatto fallire anche questo progetto e quindi continua a perseguire assolutamente i propri interessi nazionali, e questa è la direzione chiara. Ora bisognerà vedere se l'Italia, come sembra, abbia reagito piuttosto duramente a questa presa di posizione di Macron, e allora inizia un braccio di ferro, diciamo, in chiave nazionale. Però certo tutto questo è un po' triste se si pensa al tramonto, a questo punto direi definitivo, perlomeno per un lungo periodo, dell'idea europea.
E il presidente polacco Duda ha respinto il progetto di legge presentato dal capo del governo Kaczynski in seguito alla ribellione dei giovani. È una nuova rivoluzione alle porte?
Beh, anche questo è interessante, perché uno scenario piuttosto inedito, che tra l'altro riporta un po' in primo piano la ribellione dei giovani dopo quello che si era visto negli anni passati, si ricordava gli indignati in Spagna, un po' ovviamente anche negli Stati Uniti. C'era stato un periodo in cui i giovani erano tornati protagonisti, i no global, insomma, contro le tendenze dell'economia globalizzata. Poi c'è stato un lungo periodo di silenzio, insomma, era come se i giovani fossero diventati afasici, e ora invece in Polonia sono scesi in piazza, tra l'altro tutti i giorni, occupando la piazza contro il progetto di legge del governo, sostanzialmente di sottoporre la magistratura al potere politico, un disegno che è stato tentato da vari paesi, la Turchia è l'ultimo che è riuscito a realizzare un progetto di questo genere, in Italia ci ha provato Berlusconi per il noto conflitto di interessi e non c'è riuscito, perché tra l'altro la separazione dei poteri è uno dei fondamenti dello Stato democratico, e il fatto di sottoporre la giustizia al potere politico è l'inizio di una involuzione verso stati autoritari e autocratici. Non a caso, per fortuna, negli Stati Uniti la separazione è nettissima, i giudici possono agire veramente come un potere autonomo che è in grado addirittura di bloccare le decisioni del capo dello Stato, come abbiamo visto anche nei mesi scorsi a proposito del blocco deciso da Trump sull'entrata nel paese negli Stati Uniti di alcune persone provenienti da 5 paesi, insomma, si ricorderà quello che è successo negli Stati Uniti, lì la decisione è stata bloccata dal giudice. Se il giudice diventa sottomesso all'autorità del capo del governo, chiaramente tutte le decisioni sono prese dalla politica, e quindi la magistratura, la giustizia smette di essere un potere autonomo. Questo è quello che ha tentato di fare in Polonia Kaczynski, e il Presidente della Repubblica, su sollecitazione dei giovani e delle persone scese per strada, ha deciso di non firmare la proposta di legge. Un po' il sistema istituzionale polacco ricorda quello italiano, no? Dove c'è il governo, poi c'è il capo dello Stato che può firmare o non firmare le proposte che provengono dal governo o dal Parlamento. Ecco, questo è quello che è successo in Polonia, e la mobilitazione continua, e vediamo se arriverà al punto da mettere in crisi un governo che, come abbiamo visto anche negli anni passati, ha forti tendenze autoritarie, un po' sul modello dell'Ungheria e della stessa Turchia, insomma, cioè un po' questo modello di governo molto centrato sugli interessi nazionali, anti-immigrazione, piuttosto autoritario al suo interno, e che cerca di mettere un po' in qualche modo il silenziatore sulla stampa, insomma, uno scenario che abbiamo visto in Europa affermarsi in molti paesi.
E negli Stati Uniti è in pieno corso la discussione sull'Obamacare. Al di là della questione del voto, qual è la posta in gioco?
La posta in gioco è lo stesso sistema sanitario che con grande fatica e grande sforzo Obama era riuscito a riformare, con grande rischio tra l'altro, perché veramente aveva messo in gioco anche la sua sopravvivenza al governo. E praticamente l'Obamacare è un allargamento della platea degli assistiti dal punto di vista sanitario, se non a tutta la popolazione, comunque a una gran parte della popolazione, che in qualche modo poi tra l'altro riusciva a conciliare gli interessi delle aziende assicuratrici, e noi sappiamo quale tipo di venerazione c'è negli Stati Uniti sugli interessi dell'impresa privata, però in qualche modo si conciliavano gli interessi pubblici e gli interessi privati. Questo era il miracolo riuscito a Obama. Trump invece, che è sceso in campo deciso a riportare in auge gli interessi privati prima di tutto, i propri tra l'altro, ma anche gli interessi delle imprese private che dovrebbero passare sopra tutti gli altri interessi, quelli del pubblico. Da questo punto di vista è veramente un ritorno al passato, dopo che l'America faticosamente era riuscita con Obama a imporre un allargamento del principio democratico. Ecco, tutto questo costituisce la posta in gioco. Ora non si sa se Trump riuscirà alla fine a spuntarla, ma comunque se non riuscisse a spuntarla sarebbe un bene dal mio punto di vista per l'America, ma per il mondo intero.
E dagli Stati Uniti all'Italia, anche qui, al di là del risultato del voto sulla questione dei vitalizi, sembra che si giochi il futuro dell'Italia. Anche qui, qual è la vera posta in gioco?
Sì, la posta in gioco è tra la visione da 5 Stelle che considera tutto quello che è il vecchio apparato, diciamo, una specie di sanguisuga del bene pubblico, insomma i 5 Stelle sono scesi in campo anche loro con questa convinzione, no, che bisognava rottamare tutti i vecchi rappresentanti della vecchia politica. Però c'è da dire in questo caso che la proposta di abolire i vitalizi per i vecchi parlamentari, anche quelli che hanno fatto una sola legislatura, è stata proposta dal PD e in questo caso è stata appoggiata dai 5 Stelle che l'hanno in qualche modo fatta propria. Però in realtà l'abolizione dei vitalizi sarebbe una vittoria per il PD e per Renzi. Quindi diciamo che ancora una volta il braccio di ferro vero è tra chi intende difendere i vecchi privilegi, i vecchi interessi ed è soprattutto il Senato, che dove ovviamente la maggior parte delle persone sono anziane, proprio per una questione di impostazione dell'istituzione del Senato. E dall'altra parte invece chi attacca i pretesi privilegi, perché poi sostanzialmente vuole colpire tutto il ceto politico. Una questione che probabilmente si concluderà in pareggio, ma poi diciamo che la vera posta in gioco è rinviata alle elezioni del prossimo anno.
Avete ascoltato un podcast di Radio SBS. Seguite il programma in diretta ogni mattina alla radio. Potete anche ascoltarci on demand attraverso il nostro sito e la SBS Radio app. Visitate sbs.com.au/italian.